SBS Italian.
Apriamo una parentesi australiana, italiana e scientifica. Recenti studi su modelli animali hanno dimostrato che è possibile per le persone vivere e superare i 100 anni senza sviluppare malattie.
Tra l'altro, l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che modificando lo stile di vita potremmo prevenire almeno l'80% delle malattie cardiache, ictus, diabete e oltre il 40% dei tumori. Eppure, secondo il professor Luigi Fontana, queste stime sarebbero addirittura a ribasso.
Il professore Fontana è professore di medicina e nutrizione che è arrivato da poco a Sydney, presidente del Dipartimento Transnational Metabolic Health. E appunto è arrivato da poco a Sydney e questa mattina è in collegamento in diretta con noi per parlarci proprio del suo lavoro alla Sydney University. Buongiorno professore Fontana.
Buongiorno.
Salve professore. Insomma, qual buon vento l'ha portata in Australia?
C'entra Picasso innanzitutto.
Beh sì, in un certo senso la mia strada si è incrociata con quella di Picasso, perché nel 2010 mi sembra un anonimo donatore americano è arrivato a Sydney, all'Università di Sydney, con un quadro di Picasso che ha regalato all'università, però con la richiesta che questo fosse venduto per creare delle cattedre. Sono nati a Londra, è stato insegnato a Londra, l'ha venduto per 21 milioni di dollari australiani e con quello ha creato quattro cattedre. Una delle quattro cattedre è la mia, la cattedra Leonard P. Ullman Chair in Translational Metabolic Health.
Che bellissima come cosa, l'arte
sì,
che finanzia
molto.
La medicina.
Sì, molto.
Ecco, di che cosa si occupa la sua ricerca, professore?
Io sono di formazione un medico, mi sono laureato a Verona, specializzato in medicina interna a Verona, poi ho fatto un PhD in metabolismo a Padova, ho lavorato tanti anni a cavallo tra Italia e Stati Uniti alla Washington University e in America ho fatto molti studi sul ruolo della nutrizione, in particolare della restrizione calorica, nel rallentare i processi di invecchiamento e nel prevenire la maggior parte delle patologie tipiche dei nostri ospedali. Insomma, i nostri dati dimostrano che molte delle patologie, dall'obesità al diabete, alle malattie cardiovascolari e alcune delle più frequenti forme di tumore e poi tantissime altre patologie, sono prevenibili o comunque rallentabili con una corretta nutrizione, attività fisica e via dicendo. Quello che facciamo è di capire quali sono i meccanismi metabolici e molecolari, cioè come veramente funziona, come diversi tipi di alimentazione vanno a modificare quelle vie di segnale che sono importantissime per lo sviluppo del danno metabolico e molecolare, che poi porta a molte patologie.
Quanto è complesso il discorso, visto che naturalmente per i non esperti del settore è molto confuso cercare di farsi un'idea? Per esempio, recentemente, a proposito dell'obesità, sta ancora prendendo strada l'ipotesi che possa essere addirittura un virus che la causa.
No, beh no, assolutamente. Sappiamo che c'è una predisposizione genetica, come tutte le malattie, però insomma la crescita esponenziale di persone obese nei paesi occidentali, purtroppo ahimè anche in Italia e in Australia, è legata a una dieta obesogenica ricca di cibi raffinati e processati, di proteine animale e una carente attività fisica. Su questo non c'è nessun dubbio, tutte le altre sono illazioni.
Comunque, diciamo, il legame tra un corretto stile di vita e chiaramente una buona salute è abbastanza noto da anni. Invece a lei è stata conferita questa cattedra proprio per la sua ricerca pionieristica. Che cos'è che ha scoperto di diverso in più rispetto a questo e su che cosa si sta specializzando?
Gli studi che ho fatto negli Stati Uniti sono sulla restrizione calorica, perché negli animali d'esperimento, per esempio nei topolini, se si riduce del 20-30% l'introito calorico senza malnutrizione, quindi con tutte le vitamine, tutte le minerali, questi animali vivono a vivere fino al 50% in più. Non solo vivono molto a lungo, ma la maggior parte delle patologie tumorali e via dicendo sono prevenute. Quindi
insomma, mangiamo troppo, professore?
Sì, beh, questo non c'è nessun dubbio, basta vedere la circonferenza di vita delle persone, c'è un sacco di uomini già a 40 anni che hanno la pancia, quella pancia non è aria, quello è grasso che si accumula all'interno degli organi addominali, si chiama grasso viscerale, che produce degli ormoni che si chiamano adipochine, che aumentano il rischio cardiovascolare, tumorale, di demenza, di dicendo, questo ormai sono dati chiari, certi della scienza, quindi su questo non c'è dubbio che la gente mangia troppo e mangia male. Non è solo una questione di mangiare troppo, ma anche di mangiare degli alimenti sbagliati.
Io, dottore, sì. Essendo quarantenne, confesso che appena lei ha detto questa frase ho tirato dentro la pancia.
E non era aria solo,
non
giusto?
Era aria.
Senta, professore, ma quali sono le abitudini più dannose per la nostra salute? Chiaramente immagino appunto non avere una corretta alimentazione, ma anche la vita sedentaria appunto aiuta.
Assolutamente, un altro studio che abbiamo fatto, altri studi che stiamo facendo finiti, adesso faremo qua a Sydney, sono sull'attività fisica. Io ho avuto la fortuna di praticamente lavorare per anni, purtroppo recentemente è morto il mio mentor John Holosey, che ha vinto la medaglia d'oro a Sydney nel 2000, alle Olimpiadi di Sydney, è stata consegnata la medaglia d'oro e un premio di $500,000 per i suoi studi pionieristici sull'attività fisica e il metabolismo e la prevenzione delle patologie. L'attività fisica è importantissima, è uno degli altri pilastri fondamentali per la salute, però attenzione, perché alcuni pensano che possono mangiare quello che vogliono e poi bruciare tutto con l'attività fisica, proprio per niente. L'attività fisica è importante, ma insieme a un'adeguata alimentazione.
Ma attività fisica quanto alla settimana, ad esempio? Perché io sto già cominciando a preoccuparmi facendomi due conti.
Fai bene.
Beh, quello che sappiamo che si dovrebbe fare almeno un giorno sì, un giorno no, una mezz'oretta di attività fisica. Poi ci sono diversi schemi, perché insomma è un po' come la nutrizione, no? Cioè ci sono un sacco di persone che scrivono, ormai ci sono tutti che scrivono al biologo, al palestrato, ognuno è un esperto di nutrizione, giornalisti, se ad esempio in Italia tutti questi libri scritti da persone, da giornalisti, da persone che non capiscono niente di medicina e che scrivono delle boiate tremende e pericolose per la salute. Un esempio è queste diete iperproteiche che vanno di moda, dalla Duncan alla Titanoreica, alla Paleo recentemente. Abbiamo scoperto con degli studi molto fatti bene nell'uomo, sempre la mia collega Bettina Mittendorfer, che se perdiamo peso, lo stesso peso con una dieta iperproteica o normoproteica, quelle donne che perdono il 10% del peso con la dieta iperproteica non hanno nessun miglioramento di tutti quei parametri tipo l'insulinosensibilità che sono importantissimi per l'invecchiamento e per il rischio di diabete. Quindi
sono miglioramenti soltanto estetici, ma non interni.
Esatto, bravo, esatto. Ma è pericoloso, perché praticamente quelle vie di segnale che dovremmo migliorare con la perdita di peso invece rimangono attivate e ci fanno invecchiare e aumentare il rischio di cancro. Quindi attenzione a seguire queste diete folli che sono praticamente legate a mode, perché alcune sono veramente pericolose per la salute.
La dieta paleo, per esempio, è fortissima in Australia, con anche diverse polemiche, visto che uno dei suoi sostenitori maggiori ha un programma televisivo molto famoso, proprio un reality TV sulla cucina. Qual è la valutazione scientifica?
L'ho appena detto, la valutazione scientifica è che fanno male. Perdi peso, perché se c'è un deficit calorico perdi peso, è chiaro che se io mangio di tutto e libero i carboidrati è chiaro che perdo peso nel breve periodo, perché poi gli studi che abbiamo fatti dell'uomo fatti bene e a 6 mesi, a 1 anno non c'è nessuna differenza, il peso viene ripreso anche in quelli che fanno la paleo. Il problema è che, come le spiegavo prima, dal punto di vista metabolico non c'è nessun miglioramento. Questi qua sono studi, ad esempio, fatti su Cell Reports da Bettina Mittendorfer, alcuni anche miei, fanno male, punto e basta. Cioè, quindi non, attenzione, in Italia ho scritto 2 libri, l'anno scorso ho scritto un libro che si chiama La Grande Via, proprio per cercare di portare alcune di queste scoperte al pubblico. Abbiamo avuto 50.000 copie, edito dalla Mondadori, e adesso sono appena uscito con un altro libro che si chiama La felicità al trepore della salute di Slow Food Editore, in cui spiego alcune di queste cose. C'è un capitolo su queste diete modaiole terribili che fanno male. Quindi insomma sto cercando di, al di là di pubblicare lavori scientifici su riviste mediche, scientifiche, anche di scrivere dei libri divulgativi per informare le persone.
Professore, lei ha accennato appunto all'invecchiamento, per sì, alcuni sicuramente la prospettiva di vivere a 100 anni insomma spaventa addirittura, soprattutto se chiaramente non assistiti da una buona salute, però insomma vivere una vita più lunga non è che voglia dire necessariamente più sana o più felice. Infatti l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice anche che appunto la salute non è solo una condizione fisica ma anche mentale e sociale. Lei che cosa ne pensa?
Sì, assolutamente, in questo libro che le dicevo, questo libro La Grande Via, che ho scritto l'anno scorso, proprio parliamo dei vari pilastri, la nutrizione, l'attività fisica, il training cognitivo, il mindfulness, la meditazione, parliamo di tante altre cose che sono importanti per una vita completa. E qui all'Università di Sydney, dove appunto mi hanno chiamato con questa chair, e in particolare al Charles Perkins Center, che è questo bellissimo nuovo centro interdisciplinare, proprio vogliamo approcciare questi problemi con una visione multidisciplinare, perché vede, purtroppo ancora in tutte le facoltà di medicina del mondo noi medici veniamo praticamente formati in questa maniera. Sì, noi veniamo informati a fare diagnosi di patologie che tipicamente impiegano 20, 30, 40 anni per svilupparsi. Non è che un tumore si sviluppa in un anno, un tumore tipicamente, la maggior parte di quelli più frequenti, ci vogliono 20, 30 anni perché un tumore diventi un tumore clinicamente evidente. Noi medici veniamo formati a fare la diagnosi di qualcosa appunto che ormai è già un centimetro e veniamo formati a trattarlo con farmaci e chirurgia. Praticamente in prevenzione, in medicina si spiega quasi niente. Queste cose vanno cambiate e qui a Sydney vorremmo provare a fare questo con Steve Simpson, che è il direttore accademico del Charles Perkins Center, con il Dean Roger Garcia e il rettore e via dicendo, perché insomma è una tematica ineludibile. Cioè, parliamoci chiaro, per esempio io non li conosco, ma in Italia siamo adesso praticamente all'incirca il 24% degli italiani a più di 65 anni, previsto nei prossimi 15 anni il 34%, cioè fra 15 anni ci sarà un italiano su tre che avrà più di 65 anni. Abbiamo dati con Vincenzo Tella, che stiamo pubblicando, di uno studio su 900 medici di base, quindi un milione di pazienti di medici di base, che di questi ultra 65 anni il 90% ha almeno una malattia cronica e il 65% due o più patologie croniche. Ergo, l'SSN, il sistema tradizionale, è insostenibile, e lo stesso è qui in Australia. Lo sappiamo che anche qui in Australia, vista l'epidemia di obesità, di malnutrizione, di fumo, di sedentarietà, sarà impossibile trattare e curare tutte queste persone. Quindi l'unica strada maestra è la prevenzione, l'educazione, che parte dalla facoltà, dall'università, e poi si trasmette alla popolazione.
Insomma, se non volete farlo per voi stessi o per la vostra famiglia, fatelo per l'ufficio delle tasse. Questo
fatelo
è
per il
consiglio. Allora, un'ultima cosa, professore, sì, prima di lasciarci, se dovesse proprio dare il consiglio più importante per una buona salute.
Allora, i consigli importanti sono mantenere l'addome piatto, quindi per far questo non bisogna far sì che aumenti questa circonferenza vita, questo è un segno fondamentale, più che il peso dovete controllare la circonferenza vita. Ogni volta che aumenta un centimetro dovete allargare la cintura, state facendo qualcosa di cattivo per la vostra salute, perché questo grasso viscerale produce infiammazione, ormoni che aumentano il rischio cardiovascolare, metabolico e tumorale. E quando invece diminuisce di un centimetro questa circonferenza vita, si sta migliorando. Per far questo bisogna fare attività fisica regolare e mangiare meno e meglio, e quindi una dieta più simile alla nostra dieta mediterranea tradizionale, cioè ricca di cibi non processati, cereali integrali, legumi, tanta verdura, un po' di frutta, del pesce, e stare lontano dai cibi spazzatura, dai cibi raffinati processati e da un eccessivo consumo di carne.
Professore, tutto questo è estremamente interessante e anche sicuramente utile per i nostri ascoltatori, quindi noi la inviteremo di nuovo presto per approfondire
volentieri
alcuni di questi aspetti. Intanto ben arrivato e tanti auguri per il suo ottimo lavoro.
Grazie, grazie mille, buona giornata.
Grazie, allora, una buona giornata a lei. Questo era il professore Luigi Fontana, professore di medicina e nutrizione e presidente del Dipartimento Transnational Metabolic Health all'Università di Sydney. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e ritorniamo tra pochissimo con il resto del programma.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.